Bene, la parola di Dio è così piena di esempi, proprio questa settimana parlavo con una persona e lui mi ha detto: ma Giuliano, può essere che ad un tratto non ci sono più argomenti nella Bibbia quando si è tutta quanta ripassata? Ho detto: no, no, stai tranquillo, che ci sono tanti esempi che non basta una vita intera per avere sempre argomenti da portare. Per cui oggi voglio portare un argomento che si trova nell'Antico Testamento, si trova. Sì, vi leggo il testo biblico. Il testo biblico lo troviamo in Geremia 18, Geremia 18, dal versetto 1 al 6. Allora dice: ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore. Dice: alzati, scendi in casa del vassoio e là ti farò udire le mie parole. Allora io scesi in casa del vassoio, ed ecco, egli stava lavorando alla ruota. Il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano del vassaio. Da capo ne fece un altro, come a lui parve bene di farlo. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: casa di Israele, non posso io far di voi quello che fa questo vassaio, dice il Signore. Ecco quel che è l'argilla è in mano al vassaio, voi lo siete in mano mia, casa di Israele. Abbiamo un altro versetto in Isaia, Isaia 64, versetto 7. Dice: non c'è più nessuno che invochi il tuo nome, che si risvegli per attenersi a te, poiché tu hai nascosto la tua faccia, scusate, non è questo il versetto. Ah no, il versetto 8, scusate. Tuttavia, Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo l'argilla e tu colui che ci formi, noi siamo tutti opera delle tue mani. Con questo voglio dire che il popolo di Israele di cui il Signore parla qui in questo testo di Geremia 18, e poi in Isaia fa riferimento a tutte le nazioni, che noi siamo l'argilla nelle sue mani per formarci come a lui piace. Per cui se il Signore qui si rivolge direttamente al popolo di Israele, ci fa capire che l'esempio dell'argilla, l'esempio del vaso e della formazione, intende che in verità il Signore fa di noi ciò che lui piace, ciò che magari in verità un vassaio fa quando incomincia a far girare la ruota e a formare il vaso. Ora c'è una bellissima applicazione spirituale e possiamo vedere qui che il vassaio è Dio, l'argilla siamo noi e poi il testo di Geremia 18 parla della ruota. Mi piacerebbe adesso mostrare, se è possibile, questa luce così possiamo vedere meglio, almeno qui in mezzo. Sì, grazie. Ecco, questo è il vassaio e certamente nell'antichità la ruota è, diciamo, questo pezzo di legno che premendo continuamente sotto al piede permette di far girare la ruota in modo che l'argilla gira e con le mani bagnate certamente forma quello che a lui piace. E la ruota ci fa capire che sono le circostanze, sono le prove, le situazioni che Dio permette per poter formare, no, ciò che a Lui piace nella nostra vita. E vorrei basarmi su questa applicazione. Dio il vassoio, l'argilla siamo noi e la ruota certamente sono le circostanze che Dio usa quando la fa girare per formare il nostro carattere, per cambiarci e anche per portarci a farci diventare delle nuove persone. Prima che diventi un vaso, ci sono diversi progressi. Certamente se noi prendiamo un pezzo di argilla e ce la mettono a tavola, non ha per noi nessun significato, anzi vediamo come un pezzo di terra che toccandola ci possiamo anche sporcare. Però se noi guardiamo poi come il vassaio incomincia a creare qualcosa, certamente ci rendiamo conto che non è solo un pezzo di argilla. E non so, nel passato lavorare con l'argilla era molto più presente che oggi. I vasi nell'antichità venivano usati molto di più che oggi, avevano un significato talmente importante che non si poteva fare a meno. Oggi possiamo fare a meno. Io so che ci sono anche delle persone anziane che addirittura usano dei vasi proprio con il fuoco naturale a cucinare la minestra, i legumi che hanno completamente un'altra qualità preparandola in una pentola normale. Credo che questo almeno nelle persone più anziane sia più presente. Infatti oggi diciamo questi vasi di terra hanno perso il loro valore, al massimo ci piacciono appoggiandolo da qualche parte, però l'utilità dell'antichità era molto più presente, perciò ogni persona sapeva cosa capire, era più presente l'esempio dell'argilla, l'esempio del vassaio, la ruota. Non so se qualcuno di voi ha fatto qualche corso imparando come si formano i vasi, non lo so. C'è qualcuno? No, ok, io nemmeno. Ecco, brava, a scuola. Sì, sì, ton, l'argilla, sì, sì. Esattamente, esattamente. Allora, ancora, diciamo, c'è questa usanza di non farla perdere. E io so che in alcune scuole ancora diciamo fanno questo, non in tutte le scuole, però in alcune lo fanno giusto per apprezzare cosa significa lavorare personalmente e formare qualcosa. Allora, innanzitutto il vassaio per fare un vaso deve prima andare a cercare l'argilla. Lui è un esperto perché sa dove trovarla. Non ha senso andare a scavare e cercare di trovarla, lui sa dove trovarla. E lui sa anche che genere, perché ci sono diversi tipi di argilla e di colore, di cui lui sa esattamente quel tipo di vaso io voglio formare e mi serve quel tipo di argilla, di quel colore, di quella qualità. E lui sa, va, e certamente al principio è un lavoro sporco, porta l'argilla a casa, la deve portare a casa per poi lavarla, lavorarla e poi fare qualcosa di bello. E io vedo la prima applicazione che, diciamo, se noi siamo l'argilla, non sempre, diciamo, ci piace andare a casa del vassaio per poi essere, diciamo, purificati, formati. Perché questo richiede certamente dove il Signore deve anche lavorare al nostro carattere. Perciò è molto importante permettere che il Signore, che il vassaio in questo caso, porta l'argilla, che ci facciamo, che andiamo alla presenza del Signore per poter essere formati. In sé per sé l'argilla è, diciamo, una materia morta. L'argilla in sé per sé non ha nessun significato, nessuna importanza e non ha nessuna vita. L'argilla in sé per sé, se non viene lavorata nelle mani del vassaio, è solo terra. Terra insignificante. Perciò se noi non permettiamo che il Signore incomincia a lavorare nella nostra vita, a volte può anche succedere che noi esseri umani non siamo altro che una macchina, un numero su questa faccia della terra. Se noi non capiamo il significato e l'importanza che abbiamo agli occhi di Dio, allora a volte noi veniamo considerati veramente come un pezzo di terra. E in verità, sapete, se il Signore non avesse messo il suo spirito nella nostra vita, siamo solo terra. Anche perché la parola di Dio dice e noi ritorniamo a essere terra. Allora il vassaio deve scavare e quando lui scava certamente ci sono dei sassi, ci sono altri elementi che fanno parte del terreno come le radici, le piante ed è proprio per questa ragione che il vassaio la porta a casa per poi pulirla. E nello stesso momento è il vassaio che sceglie il tipo di argilla che vuole usare. E qui vedo un'altra applicazione, perché il vassaio sa molto bene, se io uso questo tipo di argilla, farò questo tipo di vaso. Il Signore non per caso ha scelto i 12 apostoli, non li ha scelti per caso. Sinceramente, io alcuni non li avrei scelti. Se fossi stato io alcuni apostoli non li avrei scelti. Come per esempio sapendo che magari un Giuda Iscariota mi avrebbe tradito e l'avrei scartato. Un Pietro così impulsivo che mi rinnega 3 volte e il Signore lo sapeva, l'avrei messo da parte. Giovanni e Giacomo che vuole uno sedere a destra e l'altro a sinistra domandandosi chi è il più grande, li avrei anche scartati. Però il Signore non lo fa, perché il Signore conosce molto bene quale tipo di argilla scegliere. Il Signore sa esattamente perché ti ha scelto a te per ora compiere questo genere di lavoro, questo servizio. Vi sono tanti cristiani che non vogliono raggiungere la casa del vassaio. Preferiscono restare argilla e basta. Non scavare in me, non togliermi delle pietre. Lasciami così come sono. E il Signore dice, ma se io non inizio a togliere le pietre, a togliere le radici, a togliere tutto ciò che in verità non mi permette di lavorare così bene e fare di te un bellissimo vaso, non posso utilizzarti. Ed è questo, credo, la problematica nella nostra vita. Io credo che è proprio questo che alcuni cristiani non vivono una vita cristiana come piace al Signore, perché non vogliono permettere che il Signore ora possa fare di loro quello che Lui desidera. Ci sono molti di noi, e questa è la nostra natura, che vogliono rimanere così come sono. Non puoi soltanto desiderare di diventare un bel vaso. Se tu vuoi essere un bel vaso per il Signore, devi permettere prima di andare alla sua presenza, di andare nella sua casa del vassaio, e poi permettere che lui inizia a lavorare talmente di purificare questa argilla, di purificare il tuo cuore, la tua mente, il nostro corpo. E dopo averla lavata, il vassaio prende l'argilla, la solleva e incomincia un progresso di trattamento. Sapete cosa incomincia a fare il vassaio? Incomincia a prendere l'argilla e a sbatterla a terra diverse volte e anche a calpestarla. Sapete perché fa questo? Perché nel lavorarla oppure magari quando la prende, ci possono essere dentro delle bolle d'aria. E quelle bolle d'aria, se non vengono tolte e rimangono, anche se sono piccole, a una certa temperatura il vaso può scattare, scoppiare, lesionarsi. Perciò deve fare questo trattamento. Infatti il Signore dice: guarda come il vassaio tratta l'argilla, guarda, glielo dice a Geremia, guarda. Ora noi prendiamo questa applicazione e guardiamo come lavora il vassaio e l'argilla. Perché il vassaio si comporta così? Perché getta l'argilla a terra? E a volte ci troviamo in situazioni dove il Signore veramente ci deve sbattere a terra, ci deve trattare in quel modo e dire: se tu continui con questo vizio, se tu continui con questo carattere, se tu continui con questo modo di vivere, allora io non posso formare di te quel vaso che io desidero. Quando tu attraverserai le prove della fede, del fuoco, non potrai resistere, cederai, ci saranno delle lesioni, ci saranno dei segni nella tua vita e non possono fare mai di te quel vaso che io desidero. A volte l'aria che ci può essere, oppure quelle pietre, oppure quelle radici che il Signore ora deve, in questo caso il vassaio, ripulire, possono essere il nostro carattere, può essere l'orgoglio, può essere la vanità, può essere quell'appoggiarsi a se stessi e dire: io sono sufficiente, capace di poter vivere una vita come piace a me. Vi ricordate di Mosè? Quando lui andò tra il suo popolo, lui seppe il popolo di Israele è ora sotto schiavitù, e lui volle andare per aiutare il suo popolo e vide un egiziano maltrattare un israelita. Sapete cosa ha fatto Mosè? È andato e lo ha ucciso. Però lui non si è messo prima a disposizione del Signore. Lui l'ha fatto con la sua convinzione, con la sua forza, con la sua stessa chiamata. E lui dovette scappare via nel deserto. E proprio lì il Signore incomincia a formare Mosè. Doveva essere liberato da queste bolle d'aria. Doveva essere umiliato. Doveva arrivare a tal punto di capire: io non sono niente, nessuno. E infatti quando il Signore lo chiama, dice: ma chi sono io? Invece prima non si fa questa domanda quando andò a voler aiutare il suo popolo di Israele, perché non era preparato, non era quel vaso che il Signore desiderava. E lui disse: ma chi sono io? Io non so parlare. Ma il Signore sapeva benissimo chi aveva scelto. Lui aveva scelto Mosè, poteva scegliere un altro uomo, però ha scelto quel tipo di argilla. Però quel tipo di argilla, per farla diventare utile nelle mani di Dio, doveva appunto passare per un progresso. C'è un altro progresso che è necessario. Quando il vassaio prende l'argilla, l'ha lavata, l'ha liberata delle bolle d'aria, ora però non può essere subito utilizzata. Deve rimanere ora ferma, perché deve passare per un trattamento, in tedesco si dice Gärungsprozess, fermentazione, un progresso di fermentazione per essere utile. E sai quando il vassaio sa che ora questo progresso di fermentazione è arrivato al punto giusto. Sapete quando? Quando l'argilla incomincia a puzzare. Quando l'argilla incomincia a puzzare è il momento giusto. Vedete, il Signore ci vuol portare a tal punto a farci riconoscere chi veramente noi siamo e quanto siamo dipendenti dal Signore. Il Signore ci fa passare per un trattamento di fermentazione, parlando simbolicamente, affinché noi riconosciamo e sentiamo quanto puzzano i nostri peccati davanti al Signore. A riconoscere: Signore, io ho completamente bisogno di te. E Mosè riconobbe questo: chi sono io? Tu non sei nessuno, però nelle mani di Dio, lui, Mosè, si è sentito completamente incapace. Ed è proprio quello il momento in cui il Signore dice: bravo, hai raggiunto la fermentazione giusta a riconoscere che tu non sei niente e nessuno, però nelle mie mani sei tutto. A volte arriviamo a tal punto di dire: ma io non sono niente, non sono nessuno, che cosa posso fare io per il Signore? Quando sei arrivato a tal punto di dire: io non sono niente, nessuno, allora hai raggiunto la fermentazione giusta. Allora il Signore dice: allora sei pronto. Sei pronto per salire sulla ruota e io incomincio a formarti. Perché ora tu hai riconosciuto che sei arrivato al punto giusto di permettermi che tu non sei niente, sei solo argilla. E non hai nessun valore, però nelle mie mani può uscire qualcosa di bello. E io voglio incoraggiarvi a non dire: ma che cosa posso fare io per il Signore? Oppure magari l'altro si sente così all'altezza, capace di poter fare qualsiasi cosa per il Signore, e in verità noi con le nostre forze siamo incapaci. Però nelle sue mani possiamo essere molto utili. Voglio usare un esempio e che nessuno mi male intende. Vedete, arrivare a questo progresso di fermentazione non è facile, perché la nostra natura si oppone. E purtroppo, dico purtroppo, ci sono tanti poveri disgraziati in mezzo alla strada, che non hanno la possibilità, ma sul vero senso della parola, per settimane e settimane di pulirsi, di cambiarsi gli indumenti. Io mi ricordo che quando mia moglie lavorava a un panificio, il sabato mattina, ogni tanto io andavo a prendere i panini, e mi ricordo che veniva un poveraccio che la collega sua, credo che non voleva mai servirlo, no? Però purtroppo questo poveraccio, quando entrava, tu dovevi fare 3-4 metri da parte. Io credo che quest'uomo non abbia nessuna colpa, e non voglio discriminare nessuno. Purtroppo lui, come tanti altri, vivono questo genere di vita. Però quello che mi sorprende, sa che cos'è? Che si arriva a tal punto che queste persone non sentono più la puzza. E sapete cosa voglio dire con questo? Che noi arriviamo a tal punto, abituati ai nostri peccati, al nostro carattere, che non sentiamo più la puzza. Però questi peccati puzzano così davanti al Signore che il Signore deve intervenire. Deve intervenire a un tal punto che il testo biblico dice: guarda Geremia come il vassaio forma il vaso, e poi Geremia vede che nelle mani del vassaio l'argilla in quel momento si rompe, si sfascia, e poi la riprende, incomincia a lavorarla, la mette di nuovo sulla ruota e fa qualcosa di nuovo. E credo che a volte il Signore ci deve prendere, di nuovo sbattere, di nuovo far passare quell'argilla di un progresso, di purificazione, di togliere tutto ciò, forse si sono formate di nuovo delle bolle d'aria, di dire in questa maniera io non posso utilizzarti, perché i tuoi peccati puzzano. E ora voglio che tu lo riconosci. E allora il Signore a volte ci aiuta a sentire la propria puzza dei nostri peccati, perché solo in quel momento sentiamo il bisogno di quanto necessitiamo il Signore. Solo in quel momento dove noi ci vediamo così persi davanti al Signore, di dire, Signore, ora sono pronto. Perché a volte proprio la sofferenza è quella che ci porta a umiliarci, ad abbassarci e dire, Signore, ora io non ho nessuna forza, non sono nessuno, io non riesco a fare niente più, ora tocca a te. E quello è il momento in cui il Signore ci prende e ci mette sulla ruota. Si racconta che è stato visto questo esempio l'ho portato già in un'altra occasione, parlando di diventare simili a Cristo, perciò alcuni lo sentono per la seconda volta questo esempio. In India si racconta che un visitatore andò a visitare delle sculture scolpite dal granito e vide un elefante, di cui l'elefante in India, diciamo, prende una posizione religiosa molto, molto elevata, vide questo meraviglioso elefante. E lui era così toccato, così colpito da questa scultura qui, che volle conoscere, diciamo, il Steinmetz, lo scultore, in questo caso. Si dice scultore, no? Sì. E in poche parole lui riuscì a trovarlo e a parlare con lui e dire, ma dimmi un po', ma come sei riuscito a fare questa bellezza, quest'arte? Disse, semplice, vedi questo pezzo di granito? Basta prendere lo scalpello, il martello, e togliere tutto ciò che non è elefante. Il Signore lavora nella nostra vita e toglie tutto ciò che non fa parte del carattere di Cristo. Leggiamo Romani 8, 29, perché il Signore, lui sa che genere di vaso vuole fare di te e di me. Lui lo sa. Lui non va a dire, ora mi metto con la mia fantasia e creo qualcosa di bello, vediamo cosa ne esce fuori. No, il Signore sa qual genere di vaso vuole fare con te e con me. E il vaso che il Signore vuole fare è questo qui, Romani 8, 29, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi a quel vaso che assomiglia a Cristo Gesù nel suo carattere. Perciò il Signore lavorerà a farci un vaso che assomiglia molto a Cristo nel nostro carattere, nel nostro comportamento. Finché non abbandoniamo tutto quello che non assomiglia a Gesù, non saremo mai un vaso adatto per l'uso del Maestro. E la nostra preghiera dovrebbe essere, Signore, aiutami, Signore, spezzami, modificami, formami, fa tutto ciò che vuoi con me, ma usami. E se diciamo questo, il Signore incomincia a lavorare. Il Signore poi incomincia a metterci sulla ruota del vassaio. Io non so se riusciamo a pregare così. Vogliamo essere vasi adatti al servizio del Maestro, ma se vogliamo esserlo dobbiamo permettere al vassaio di lavorarci. E la domanda è se siamo disposti a diventare quel vaso che il Signore desidera. E io credo che questo sia proprio il problema, che noi non riusciamo ad avere quella forza, quel coraggio, quella libertà di dire: Signore, fai tu di me quello che tu desideri. Ci sono stati dei fratelli, delle sorelle, dei credenti che hanno pregato così e la loro vita è cambiata completamente. La loro vita non andava più secondo i loro piani, ma secondo i piani di Dio. E ci sono state persone che si sono trovate tutto un tratto, un esempio, all'altra parte del mondo, a servire il Signore in una maniera che non avrebbero mai immaginato. Ciò non vuol dire che ora succede con tutti così. Il Signore sa qual tipo di argilla prendere e formare il suo vaso che Lui vuole. Lui lo sa. Dopo averla lavata e liberata da tutta l'aria, allora il vassaio mette l'argilla sulla ruota che comincia a girare. E vedete che lì il Signore a volte ci fa girare veramente la testa. Solo sulla ruota siamo completamente nelle mani di Dio. L'argilla in sé per sé, perché non ha vita, non ha scelta, viene presa e messa sulla ruota. Ma nello stesso momento noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio, avendo una volontà. Siamo degli individui, siamo dei personaggi, avendo un pensiero, dei sentimenti, e il Signore potrebbe anche con la forza prenderci e metterci su quella ruota, ma non lo fa, perché vuole che lo facciamo liberamente. Io credo che nessuno di noi vuole essere amato con la forza, obbligatorio. Non credo, perché secondo me non sarebbe vero amore. Ecco perché il Signore ci fa passare per un progresso, affinché noi stessi ci arrendiamo e diciamo: sì Signore, con tutto il cuore voglio salire su quella ruota. Non ci piace stare sulla ruota perché ci fa male. Il Signore deve con le sue mani formarci. Ora dovete pensare che quando con l'acqua e la ruota gira, allora incomincia con le mani a formare la forma. E il Signore, per formare un carattere simile a quello di Cristo, deve usare a volte anche un po' di forza. E questo non ci piace. Non ci piace. Molti desiderano essere usati da Dio, ma non vogliono rimanere sulla ruota. Non vogliono essere formati e non possono diventare ciò che il Signore desidera fin quando non si arrendono. Una volta che noi abbiamo accettato, allora c'è un altro progresso, quello di andare a finire nel forno. Però prima di passare a questo progresso vorrei dire un'altra cosa. Oggi c'è la tendenza dell'abitudine di venire in chiesa e noi pensiamo che questo sia sufficiente. Io mi ricordo sempre e ripeto sempre le parole di Antonio, perché è un buon esempio. Il vero culto al Signore inizia quando lasciamo quella porta. Miei cari, non è sufficiente pensare di condurre una vita, di essere un vaso utile nelle mani di Dio, frequentando lo studio biblico oppure venire in chiesa. La vera formazione, qui stiamo fra di noi, e a volte anche ci possono essere dei problemi, ma i veri problemi sono fuori, affrontando la realtà della vita. E se noi quando stiamo qua, in verità, sapete cosa succede quando noi stiamo qui? Sempre se lo accettiamo e se lo desideriamo. può essere un'occasione di dire: Signore, ora io sono venuto qui e voglio salire sulla ruota affinché tu ora possa formarmi di quel carattere per poter affrontare la settimana alla gloria e lode tua. È una possibilità che diamo al Signore, perché se non diamo questa possibilità di dire: Signore, parlami, Signore, formami, Signore, cambiami, allora non facciamo altro che seguire un'abitudine. Siete d'accordo? Seguire un'abitudine che in verità siamo e rimaniamo sempre quello che noi vogliamo, ma non quello che il Signore desidera. Non è bello stare sulla ruota, credetemi. A volte il Signore la fa girare più veloce, che ci fa veramente girare la testa. Però è utile, perché quella velocità permette ancora di più di poter fare delle rifiniture che altrimenti, se la ruota gira piano, non è possibile. Ora passiamo all'ultimo progresso, perché tutto ciò è necessario, però non è la fine. Quando il vaso è tolto dalla ruota, è messo poi nel forno. Il vassaio sa molto bene a quel tipo di argilla quale tipo di temperatura usare. Perché se a quel tipo di argilla usa una temperatura troppo alta, sapete cosa succede? Si piega. Se la usa meno, non indurisce, e non può essere impermeabile e non può essere utilizzato. Allora deve trovare la temperatura giusta, deve trovare la prova giusta che permette a uscire il vaso da utilizzare. E qui ho trovato un passo biblico che si adatta molto bene per la nostra applicazione spirituale. In Prima di Pietro, capitolo 1, versetto 6 e 7. Perciò voi esultate anche se ora, e questo se ora potrebbe essere il nostro momento, per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove. È necessario, cioè questo progresso di temperatura di fuoco nel forno è necessaria, cioè non puoi farne a meno per essere un vaso utile per il Signore, non ne puoi fare a meno. E così anche per la formazione del nostro carattere, per la prova della nostra fede, è necessario, dice Pietro, è necessario che siate afflitti da svariate prove affinché la vostra fede, ora l'utilità di questo vaso, come l'utilità della nostra fede per andare avanti, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Cristo Gesù. Perciò, per essere preparati per il giorno di Cristo, il Signore deve con noi proseguire questo progresso, ripeto, di fermentazione, di prenderci e sbatterci a terra, liberarci da tutta la sporcizia, dalle bolle d'aria, di metterci sulla ruota e formarci e farci diventare ciò che piace a Lui, simili al carattere di Cristo, affinché un giorno noi possiamo guardare la gloria, come abbiamo cantato, del Signore. È necessario. E a volte noi ci chiediamo: ma perché? Non piace, a nessuno non piacciono le prove. Se il vaso avesse la possibilità di parlare, dice: oh, è troppo caldo, è troppo, la temperatura è troppo alta, mi sto bruciando. Vai tranquillo, io so qual è la temperatura giusta. Perché a questo punto, se la temperatura come prova del fuoco è bassa, se le prove non sono abbastanza sufficienti, allora non possiamo essere quel vaso adatto al servizio del Signore. Però se il Signore permettesse ora di metterci alla prova oltre le nostre forze, ci spezziamo. Non possiamo reggere. Un esempio. Il Signore sapeva molto bene quello che stava chiedendo ad Abramo quando disse: sacrificami tuo figlio. Io a volte mi sono chiesto, ma se il Signore l'avesse chiesto a me, io cosa avrei fatto? Io credo che avrei detto: Signore, chiedimi tutto quello che vuoi, ma non questo. Il Signore sa. Il Signore sa quante prove permettere a un Giobbe. Potrebbe il Signore similmente chiedere a te e a me quello che ha chiesto a Giobbe? Il Signore sa quale tipo di argilla lui ha scelto per dare la temperatura giusta. Perciò, credetemi, quando noi siamo diventati figli di Dio, allora siamo nelle mani del vassaio e il Signore sa cosa fa. A volte spesso noi ci chiediamo: Signore, ma cosa sta succedendo? Io non ci capisco. Stai dando una forma che a me non piace. E invece a me sì, a me mi piace quel tipo di vaso, lo voglio proprio così. Non abbiamo noi da scegliere come vogliamo essere formati, ma aspetta il Signore fare dell'argilla. Infatti lui dice: non posso io dall'argilla fare quello che mi pare e piace? Certo. Viene raccontata la testimonianza di una donna credente. Mi ha toccato molto. L'ho trovata in un articolo e ve la voglio raccontare. Aveva 28 anni e rimase vedova con 6 bambini. Non aveva nessuno che l'aiutasse, era una vedova senza speranza, praticamente sul lastrico, e per anni attese sulle sue ginocchia in silenzio la preghiera. Dei figli viene detto che non erano dei credenti. Tornavano a casa alle 2, alle 3 del mattino, piano piano salivano i gradini e arrivavano vicino alla porta della stanza dove dormiva la mamma, sperando che lei stesse dormendo. Ma ogni volta la sentivano pregare: «O Dio, abbi misericordia dei miei figli, falli dei vasi adatti per l'uso del maestro». Quando andavano a letto si sentivano come Giuda Iscariota. La madre continuò a pregare per i suoi figli. E un giorno uno dei figli racconta: ricordo la sera che il Signore mi salvò. Perfino quella sera non volevo, ma lei continuava a pregare per me. Mia madre era rimasta sulla ruota del vassaio. Non ha mai potuto avere un anello, non ha mai indossato un vestito elegante. Se voleva accarezzarci, doveva tirare le sue mani fuori dall'acqua, dalla lavanderia, perché lavorava giorno e notte. Era un vaso adatto per l'uso del maestro. Rimase sulla ruota, da sola passò attraverso il fuoco, ma visse per vedere i suoi figli al servizio di Cristo. Rimanere sulla ruota, questo è il messaggio di oggi pomeriggio. Rimanere sulla ruota per diventare quel vaso che il Signore vuole usare, per attraversare poi la prova del fuoco. Uno di questi figli racconta ancora: mia madre visse fino a tardissima età. Gli ultimi 3 anni della sua vita non mi riconosceva più. Entravo e mi chiedeva: chi sei? E io rispondevo: sono Carlo, tuo figlio? E lei rispondeva, no, Carlo è morto. Io piangevo, per 3 anni sono andato a visitarla, per stare vicino e dirle soltanto, ti amo mamma. Mi guardava per un po' e mi diceva, anch'io ti amo. Ma di chi sei? E questo mi faceva molto male. Quando morì, una delle inquiline della casa dove abitava mi disse, sua madre era una donna eccezionale. Quando si arriva a essere anziani, come lei si dicono cose incomprensibili, si fanno cose inspiegabili, ma sua madre non era così. La Bibbia era sempre lì, sul suo comodino, accanto a lei. Nei momenti di lucidità, che duravano circa 20-25 minuti, afferrava la Bibbia, incominciava a leggere e a parlare delle cose di Dio. E tutte le ricoverate anziane si accomodavano intorno a lei e dopo 20 minuti si guardavano intorno e si domandavano cosa facesse tutta quella gente. Sono certa che almeno 5 donne ora sono nel cielo col Signore, perché sua madre le ha condotte a Cristo in quei momenti di lucidità. Dio è fedele. Un altro fratello è cresciuto in chiesa, suonava la tromba nel coro. Quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale fu chiamato alle armi, affrontò la guerra, ma una volta finita la guerra lui non ritornò mai più in chiesa. E ora la testimonianza dell'altro fratello che dice, abbiamo pregato per mio fratello. Intanto si è sposato, ha avuto 4 figli che non sono mai entrati in una chiesa. Chiamavo mia madre e le domandavo, che ne pensi di Malvin? E le rispose, mio figlio tornerà al Signore. Come lo sai, mamma? Dio è fedele, era la risposta. Non ho mai smesso di credere che basta essere un vaso nelle mani di Dio. Soltanto Dio può farci un vaso che vuole che siamo, diceva la mamma. Passarono 17 anni e mio fratello non era ancora tornato al Signore. Mia madre diceva, ce la farà. Ricordo che un giorno, mentre lasciavo l'ufficio, mi dissero che c'era una telefonata per me. All'altro capo del filo una voce mi comunicò, tuo fratello è morto stamattina. Piansi, ma non per me. Non piangevo neanche per lui, era troppo tardi, ma piangevo per mia madre. Uno dei vasi di Dio che aveva creduto che quel ragazzo sarebbe tornato al Signore e ora invece era morto. Desideravo vedere mio fratello e mi diressi verso la camera mortuoria. Entrai, lo baciai piangendo. Poi sentii qualcuno che si era avvicinato, era la moglie, e mi disse, Carlo, vieni, siediti accanto a me, voglio raccontarti qualcosa, forse ti consolerà. Non capisco nulla di queste cose, disse la moglie, ma ieri sera, quando stava per coricarsi, Melvin ha baciato i bambini, poi è entrato in camera, si è messo in ginocchio vicino al letto e ha incominciato a fare qualcosa che non sapevo cosa stesse facendo. Ha alzato le mani verso il cielo, iniziando a pregare mentre le lacrime scorrevano sul suo viso. Quel ragazzo era tornato al Calvario. Alcune ore dopo aveva preso l'automobile, l'aveva messa in moto e in un istante aveva inclinato il suo capo sul volante perché era morto. Dio è fedele. E la domanda è se noi vogliamo salire sulla ruota e farci lavorare come il vassaio lavora l'argilla. E l'altra domanda è, forse siamo saliti, però siamo discesi di nuovo. e quel vaso si è disfatto. E bisogna ritornare di nuovo sulla ruota per essere quel vaso utile al Signore. Io spero tanto che il Signore ci benedice e che ci possa dare grazia a essere quel vaso che Lui vuole usare. Amen.